SBS Italian.
Noi però apriamo questa pagina sportiva proprio dalla Formula 1. Il britannico Lewis Hamilton al volante di una Mercedes ha vinto il Gran Premio di Francia, al secondo posto sul circuito di Le Castellet, l'altra Mercedes, quella guidata dal finlandese Valtteri Bottas. Per le frecce d'argento la settima doppietta negli 8 Gran Premi disputati finora quest'anno. Il podio, come detto, è stato completato dal ferrarista Charles Leclerc, che ha preceduto la Red Bull dell'olandese Max Verstappen, e la seconda Ferrari, quella di Sebastian Vettel. Allora, all'esperto di motori della Gazzetta dello Sport Andrea Cremonesi, a Dario Castaldo, ha chiesto se dopo i progressi visti in Canada il risultato del fine settimana francese sia stato ancora al di sotto delle aspettative per la Ferrari. Ascoltiamolo.
Peggio delle previsioni, direi di no, cioè si sapeva che qui era molto difficile ripetere l'esploit del Canada, perché al di là della penalizzazione di Vettel, che è stata confermata proprio nel weekend francese, le caratteristiche della pista favorivano senz'altro la Mercedes, per cui un primo e secondo da parte dei rivali era da mettere in conto. Forse la superiorità che ha mostrato Hamilton non era preventivabile. Hamilton ha fatto veramente quello che voleva in questo fine settimana, addirittura all'ultimo giro, con delle gomme ormai usurate, ha fatto un tempo che è stato per soli 24 millesimi inferiore a quello di Vettel, che non avendo nient'altro da fare si è fermato ai box a un giro dalla fine per montare un treno di gomme soffici, appunto per guadagnare quel punticino in più. Però insomma, dire che è stato un fine settimana completamente negativo no, perché comunque Leclerc ha fatto podio e soprattutto è arrivato a 0,9, cioè a meno di un secondo da Bottas. Il merito è una migliore gestione della gomma da parte della Ferrari rispetto alle due Mercedes. Mercedes che proprio per la loro potenza hanno, se vogliamo, distrutto tra virgolette appunto gli pneumatici più duri, provocando il blistering. La Ferrari, pur andando appunto più piano, le ha gestite meglio. Nel finale ci poteva stare addirittura la beffa. Questo è, se vogliamo, l'aspetto positivo. L'aspetto negativo ovviamente Vettel, che non c'è stato in tutto il fine settimana, le ha sempre prese da Leclerc. In gara non è riuscito a lottare davvero con Verstappen. L'unico guizzo è stato il duplice sorpasso sulle McLaren a inizio gara. Poi, una volta montate le gomme bianche, quelle più dure, non ha più avuto il ritmo e appunto si è dovuto accontentare di un quinto posto che lo allontana ulteriormente dalla vetta del campionato, oggi a 76 punti di ritardo da Hamilton.
E pensa che prima dell'inizio della gara avevamo fatto questa considerazione: nonostante fino a quel momento Hamilton avesse vinto 5 dei 7 Gran Premi stagionali e nonostante Vettel non si fosse praticamente mai avvicinato, dal punto di vista strettamente dei numeri la distanza non sembrava abissale, anche in virtù dell'assegnazione dei punti che premia i piazzamenti più di quanto non facesse in passato. Ma sulla prestazione di Vettel, secondo te potrebbe aver pesato un po' di frustrazione eccessiva per il ricorso respinto dopo i fatti del Canada?
Ma sicuramente questo non ha contribuito alla tranquillità di Sebastian, ma secondo me Sebastian è meno tranquillo perché c'è Leclerc che va veramente forte. Questo è sicuramente un dato di fatto. Basta pensare a quello che ha detto sabato pomeriggio in Q2, quando gli è stato detto di accelerare un po' di più, su richiesta tra l'altro di Leclerc, che preferisce scaldare più velocemente le gomme. E lui ha risposto: tranquilli, non ho nessuna voglia di ucciderlo, che va inteso in maniera non letterale ovviamente, ma come per dire non ho intenzione di danneggiarlo, di rovinare il suo giro. Quindi insomma è come se Vettel fosse consapevole che è il nuovo che avanza e che in qualche modo, non dico che la Ferrari privilegia, ma sicuramente la mette in una condizione a volte di non essere più privilegiato come era ai tempi di Raikkonen.
In quest'ottica però, come ti sembra spiegabile la definizione di Vettel, che ha detto non siamo abbastanza veloci, quando poi abbiamo visto come Leclerc sia comunque riuscito a battagliare con Bottas, e adesso facciamo anche il caso limite del giro veloce dello stesso tedesco della Ferrari, giustificato dalle gomme? È un problema di velocità o sono tanti altri problemi più importanti?
Ma la Ferrari sicuramente ha un problema di carico aerodinamico che si manifesta laddove ci sono delle curve, soprattutto una sequenza di curve come nell'ultimo tratto del circuito del Castelli, questo è indubitabile. Il distacco c'è, perché anche in qualifica comunque la Ferrari era indietro, ha rimediato 4-5 decimi, Vettel va bene, ha avuto un problema in qualifica anche legato al motore, che con una perdita di d'olio che l'ha condizionato indubbiamente, quindi non fa tanto testo, ma insomma anche Leclerc con la macchina perfetta non ha mai lottato per la pole position con Hamilton e Bottas, quindi c'è sicuramente un divario che la Ferrari fatica a colmare. Di gara in gara, in base alle caratteristiche dei tracciati, può essere più o meno ampio, la forbice può essere ampia o meno. In Canada era praticamente azzerata, così come lo era stata in Bahrain, addirittura in Bahrain la Ferrari era nettamente in vantaggio rispetto alla Mercedes. Perché? Perché ci sono lunghi rettilinei, ci sono curve di ripartenza secca e questo favorisce appunto le caratteristiche migliori della SF90. La speranza è che buona parte almeno del tracciato d'Austria si verifichi la stessa situazione che si è avuta in Canada, che quindi quantomeno la Ferrari si avvicina e possa lottare veramente con la Mercedes.
Questo mondiale che tipo di riflessi sta avendo sulla passione del pubblico italiano, sia dal punto di vista dei numeri televisivi, sia in generale del gradimento, dell'interesse attorno alla Formula 1?
Beh, indubbiamente gare come queste, come quelle che abbiamo visto in Francia, non aiutano certo le persone a restare sveglie davanti al televisore, perché non è successo praticamente nulla. Chiaramente è un problema un po' di regole, un po' di capacità dei vari team, di budget anche. Insomma, abbiamo due tipi di campionato, basti vedere i distacchi. Abbiamo i primi, le due Mercedes che fanno quasi sempre gara a parte, qualche volta appunto c'è l'inserimento della Ferrari. La Ferrari che a volte è vicina alla Mercedes, a volte si deve difendere dalla Red Bull, da una Red Bull in realtà, quella di Marco Verstappen, perché Gasly non è ancora a livello, chissà se lo sarà mai, del compagno di squadra. E poi c'è il campionato di tutti gli altri, che invece è un campionato combattutissimo, come si è visto nel finale di gara, che tra l'altro ha portato alla penalizzazione, alla duplice penalizzazione di Daniel Ricciardo nel finale, nell'ultimo giro, con Lando Norris in difficoltà per problemi idraulici. Ricciardo ha tentato tutto per tutto, ha fatto un po' di pasticci, è andato dritto, è uscito, insomma ha creato un po' di confusione al centro gruppo, alla fine ha rimediato due penalità da 5 secondi che lo hanno relegato dal settimo posto all'undicesimo, quindi fuori dalla zona punti, ma lì sono arrivati tutti incollati, Sainz, Raikkonen, Norris, Gasly, quindi lì c'è veramente lotta, anche se poi per la ragione difficile da superare. Il guaio è che queste squadre di metà classifica non hanno gli strumenti umani e finanziari per colmare il gap e quindi per rendere la Formula 1 meno scontata, insomma risultati meno scontati.
Guarda, in questo senso l'unico, e lo hai appena citato, che sta facendo qualcosa di più di quello che avrebbe dovuto fare sulla carta è proprio Max Verstappen, che nei primi 8 Gran Premi una volta è arrivato quinto, insomma diciamo che lui ha la guida della migliore delle Red Bull sulla carta, parte sempre almeno con il quinto posto, e una volta è arrivato quinto in tutte le altre 7 gare è arrivato almeno una posizione se non due avanti. Ecco, ti sorprende più questa forma di capacità di fare sempre qualcosa meglio di uno di quelli che sulla carta gli dovrebbero stare davanti, o il fatto che rispetto agli altri anni ha sempre portato a termine i Gran Premi ed è questa la prova che è arrivata alla definitiva maturazione dell'olandese?
E valgono un po' tutte e due le cose. Da una parte c'è sicuramente il fatto che Max commette meno errori, non sbaglia più, ormai è alla quarta stagione in Formula 1 e per cui è ormai un pilota esperto. Dall'altra c'è il fatto che però la Red Bull non è riuscita a colmare, pur passando ai motori Honda, il gap con Ferrari e Mercedes. Anzi, in alcune occasioni è parso che addirittura la Renault abbia a livello di motore qualcosina in più. Secondo me il motore della Renault in questo momento soffre un po' le mancanze dei telai di McLaren e proprio della propria casa madre, insomma della Renault stessa, con la McLaren che ha evidentemente una macchina leggermente migliore, infatti sta quasi stabilmente Canada è stata un'eccezione, davanti alla lei che ha il motore clienti, perché il team che ha il motore clienti, davanti al team ufficiale della casa.
Concludiamo una battuta rapida invece sulla MotoGP, perché domenica prossima si corre ad Assen, che era insomma un gran premio che in passato ha portato grande fortuna a Valentino Rossi. Qui adesso cominciare a pensare di abbinare la parola dottore a quella vittoria sembra sempre più un'utopia, però.
Sì, è vero, perché purtroppo Rossi non vince proprio da Assen 2017, quindi sono praticamente 2 anni, un anniversario triste da questo punto di vista. La Yamaha non sta andando benissimo, almeno quello ufficiale, perché poi con Quartararo spesso, soprattutto in prova, funziona, insomma, difficile. Da una parte c'è Hamilton e nella moto c'è Marquez, quindi diventa tutto molto complicato. Diciamo che c'è qualche speranza legata ovviamente alla Ducati.
E questo era Andrea Cremonesi, esperto di motori della Gazzetta dello Sport, che tra l'altro ritroveremo lunedì prossimo, perché domenica, come avete sentito, si disputeranno sia il Gran Premio della MotoGP d'Olanda sul circuito di Assen, sia quello della Formula 1 d'Austria. L'intervista è stata realizzata da Dario Castaldo. Riepiloghiamo allora l'ordine d'arrivo: Hamilton, Bottas, Leclerc, poi Verstappen e infine Vettel. In classifica Hamilton, che ha conquistato 6 delle 8 gare stagionali, guida con 187 punti, poi Bottas, che di Gran Premio ne ha 22 con 151, terzo Vettel, staccato di 67 punti dal leader della graduatoria. E eccoci ancora in diretta dagli studi di Radio SBS, ancora 10 minuti in questa nostra prima ora. E continuiamo a parlare di sport, visto che Dario Castaldo, che prima avete sentito intervistare Andrea Cremonesi, è entrato nei nostri studi. Buongiorno Dario.
Di nuovo buongiorno a te Carlo, un saluto a tutti gli ascoltatori.
Allora, calcio e tennis nei prossimi minuti. Iniziamo allora dai mondiali femminili. All'alba di ieri è finita purtroppo l'avventura delle Matildas, è finita nel modo peggiore, con una sconfitta veramente dolorosa ai calci di rigore, vincitrice la Norvegia.
Sì, i tempi regolamentari e quelli supplementari erano finiti sull'1-1, con mille occasioni da una parte e dall'altra. Va detto che l'Australia ha giocato meglio della Norvegia soltanto quando era sotto nel punteggio, perché nella prima mezz'ora erano state soprattutto le scandinave a fare la partita, anche se Sam Kerr aveva avuto un'opportunità dopo 29 secondi. Dicevo, meglio le norvegesi nel primo tempo, norvegesi che passavano in vantaggio al 31esimo con un contropiede finalizzato dalla Herlofsen. Da quel momento in poi la Norvegia effettivamente badava soprattutto a difendersi, e l'Australia nel secondo tempo con le Matildas e soprattutto con Sam Kerr aveva tante occasioni, a cominciare dalla fine del primo tempo, quando c'era stata una controversa chiamata di calcio di rigore da parte della direttora di gara, la quale poi si era smentita dopo un lungo consulto con il VAR, sostenendo che il fallo di mano non fosse sanzionabile con la massima punizione in favore dell'Australia.
Tra l'altro, appunto, controverso per il fatto che a seconda dell'angolatura da una parte sembra fallo di mano nettissimo e dall'altra sembra assolutamente un controllo di spalla.
Sì, perché probabilmente il pallone colpisce la parte, diciamo, inferiore del deltoide, quello che comincia a essere già braccio e non più spalla, ma quello che poi l'arbitro ha valutato in quel caso è stata la distanza del braccio dal resto del corpo. Alla fine ha ritenuto che il braccio fosse sufficientemente attaccato al corpo da non giustificare la chiamata, quindi la conferma del calcio di rigore che lei stessa in prima battuta aveva assegnato all'Australia. Questo avveniva alla fine del primo tempo. L'Australia poi premeva molto nella ripresa, c'era un gol annullato in quel caso giustamente per fuorigioco di Sam Kerr. Arrivava il pareggio all'83esimo direttamente da calcio d'angolo, un calcio d'angolo battuto dalla Kellen Knight. In realtà poi la partita veniva condizionata ad inizio ripresa, in quel caso un cartellino rosso forse un po' eccessivo nei confronti di Alana Kennedy, che lasciava dunque l'Australia in 10 per tutti i tempi supplementari. Da quel momento in poi c'era soltanto la Norvegia che colpiva un palo interno clamoroso con un tiro da distanza, una traversa. Nonostante questo si arrivava ai calci di rigore, in genere ai rigori parte mentalmente favorito chi forse ha meritato un po' meno nei 120 minuti, in quel caso però l'Australia non sfruttava il vantaggio psicologico, prima perché falliva il primo rigore Sam Kerr calciando 1,5 metri fuori e alto sopra la traversa,
però spiazzando la portiera.
sì, e anche il Gilnick. Quindi subito Norvegia avanti 3-0. Poi era inutile il gol di Steph Catley, perché ai calci di rigore la Norvegia vinceva per 4-1. Ascoltiamo un estratto della radiocronaca di Steve Pearce.
It's all on the line here. Is this the end for the Matildas? It is. Ingrid Engen puts it away. It's the perfect penalty shootout for Norway. It's heartbreak for Australia. The Matildas exit the World Cup at the round of 16 stage at the hands of Norway in a penalty shootout.
Insomma, Norvegia che ne ha segnati 4 su 4, l'Australia soltanto 1 su 3, quindi è mancato anche il pathos finale. Norvegia che va ai quarti di finale, dunque l'Australia esce per la prima volta da 15 anni a questa parte, prima dei quarti di finale, perché quello era il traguardo consueto, per cui questa spedizione francese sicuramente può essere vista come negativa per la nazionale di calcio femminile australiana. Ascoltiamo la capitana Sam Kerr sostanzialmente dire che comunque ci sono delle lezioni che la formazione può trarre da questa spedizione.
I think the first half was not our best, but the second half we came out and dominated, and you know, we would have liked to have won it in the 90, but I'm proud of the team. Obviously we fought back there, went down a man, and it sucks to lose in a penalty shootout, but you know, we'll learn from this and we'll grow from it.
Ecco, questo l'ho tagliato appositamente, esatto. Questo estratto nel quale noi ci facciamo tantissime paranoie, voi l'ascolto dovreste saperlo, perché dobbiamo sempre sforzarci a dire difensora, arbitra, portiera, soprattutto.
Ci hanno espulso l'uomo.
Un uomo ha detto we were down a man, quindi eravamo con un uomo in meno, ma come, non c'è niente di più facile dire eravamo con una donna in meno. Questa comunque era Sam Kerr. Sdrammatizziamo così l'eliminazione dell'Australia dalla Coppa del Mondo femminile di calcio.
Allora l'Australia che non va avanti, però la rassegna prosegue. Infatti nella notte sono disputati altri due quarti. Per vedere le azzurre invece bisogna aspettare 45-46 ore, meno di due,
diciamo,
giorni, più di uno e mezzo,
un po' meno all'alba di mercoledì. L'Italia affronta la Cina. Diciamo che questa notte l'Inghilterra ha battuto il Camerun per 3-0, risultato netto, anche se le africane a un certo punto avevano smesso di giocare per protestare contro la mancata cancellazione del secondo gol delle inglesi, che secondo loro era irregolare. Comunque sul campo l'Inghilterra si è imposta per 3-0 e andrà ad affrontare proprio la Norvegia a livello di quarti di finale. Ha vinto anche la Francia, padrona di casa, che ha battuto per 2-1 il Brasile, che ricordiamo era parte del girone di Italia e Australia, si era qualificato come terzo. Eppure il Brasile ha diciamo fatto sudare le proverbiali sette camicie agli uomini francesi, alle
donne
francesi, che si sono imposte soltanto ai supplementari con rete di Amandine Henry per 2-1. Come detto, tra meno di 48 ore tocca all'Italia, che affronta la Cina. Sulla carta un ottavo abbordabile per la formazione di Milena Bartolini. Ascoltiamo la difensora Lisa Bottin.
Noi abbiamo fatto una crescita non indifferente, siamo cresciute sotto tanti aspetti, sicuramente abbiamo più consapevolezza delle nostre forze, siamo un gruppo maturo e siamo un bellissimo gruppo che è la nostra forza, e penso che anche la Cina sia cresciuta molto, già era una buona squadra e penso che adesso sia altrettanto, l'abbiamo vista in questo mondiale, ha dimostrato di essere una valida squadra e quindi sarà una bella partita, bella tosta.
Questa era Lisa Boattin. Ricordiamo che comunque nel ranking FIFA Italia e Cina sono più o meno nella stessa posizione, un paio di posizioni in meno per la Cina, quindi partita apertissima per l'Italia che cerca di compiere l'impresa di arrivare ai quarti.
Diciamo anche, Carlo, che ci sarà la possibilità di ascoltarla in radio su SBS Radio 4 con commento in italiano.
Ottimo, quindi possibilità per chi vuole essere mattiniero mercoledì di seguire le azzurre. Noi nei prossimi due minuti chiudiamo col calcio femminile e passiamo agli uomini. Ci sono infatti, sono in corso di svolgimento gli europei Under 21, nella quale gli azzurrini hanno avuto un rendimento simile a quello delle calciatrici di Milena Bertolini, eppure rischiano l'eliminazione.
Sì, perché il caso ha voluto che tanto come nel girone femminile dei mondiali Italia, Brasile e Australia avessero finito tutte a quota 6 punti, ma per il regolamento
tutte e tre sono passate alla fase successiva. Nell'europeo Under 21 sia Italia, sia Spagna, sia Polonia hanno chiuso il girone con 6 punti, ma probabilmente soltanto la Spagna andrà avanti. Questo perché soltanto una delle tre migliori terze arriva al turno successivo, quindi nonostante la vittoria per 3-1 sul Belgio, l'Italia a questo punto rischia di uscire, potrebbe essere eliminata in caso di pareggio tra Francia e Romania, ma anche se la Francia vincesse con 1 o 2 gol di scarto. Ascoltiamo al riguardo Federico Chiesa.
Si sapeva che con la sconfitta con la Polonia ci siamo giocati la qualificazione, però noi speriamo fino all'ultimo, noi oggi abbiamo dato tutto, peccato per il gol preso, ha fatto un grandissimo gol il giocatore del Belgio, veramente fenomenale, e però noi abbiamo fatto il massimo, potevamo fare anche 4-5 gol, però abbiamo veramente dato tutto in queste 3 partite, sono veramente orgoglioso dei miei compagni, della squadra e di questa nazionale Under 21.
Federico Chiesa, appunto, speranze azzurre appese a una partita che molto probabilmente non darà grandi soddisfazioni, Dario.
Insomma, c'è Francia-Romania all'alba di domani, faremo sapere com'è andata, dunque, se la formazione di Gigi Di Biagio sarà riuscita a rientrare come migliore terza nelle semifinali di questo europeo di categoria.
Ed eccoci ancora per gli ultimi minuti di trasmissione di questo lunedì 24 giugno. Abbiamo ancora da parlare di tennis e di altre. Probabilmente ci fermiamo soltanto al tennis. Diamo il benvenuto a Dario Castaldo. Ciao Dario ancora.
Di nuovo, buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
Allora, a Leo, per quanto riguarda l'Australia, visto che Down Under si sta salutando la numero 1 mondiale del tennis.
Eh sì, Ashley Barty, 23enne del Queensland, ce l'ha fatta bruciando davvero le tappe a salire sulla cima del mondo tennistico.
Tanto si è venuta anche la voce da radiocronista in questo
momento. È incredibile.
E la lira si impenna.
La lira si impenna con Ashley Barty, dunque, che ha vinto il torneo, tanto per cominciare. Primo torneo per lei della stagione sull'erba, dopo una settimana, diciamo, di pausa che si era presa dopo la sbornia per il successo alla Roland Garros. C'era una possibilità che lei riuscisse a scavalcare la numero uno del mondo Naomi Osaka, e cioè che lei vincesse il torneo e la Osaka perdesse prima dei quarti di finale, e questo si è verificato. Ashley Barty si è aggiudicata il singolare femminile del torneo di Birmingham, battendo in finale la tedesca Julia Görges col punteggio di 6-3, 7-5, senza neanche cedere set in tutto il torneo, e tanto è stato sufficiente per promuoverla a nuova numero uno del ranking mondiale. Allora ascoltiamo che cosa ha detto al riguardo l'australiana.
Very, very different feelings. I think very unique feelings, both of them, but really hard to put into words. I think, particularly at the French, it was just, it felt just like a whirlwind. And this week felt more like a regular week, if there's such a thing, just of trying to go about things the right way and be really process-based. But yeah, I mean, it's just hard to put into words what we've been able to achieve over the last few years, and to be where we are now it's just incredible.
Questa dunque era Ashley Barty che rifletteva intanto sulle diverse emozioni rappresentate prima dalla vittoria alla Roland Garros, primo slam della sua carriera, e poi questo successo che non è tanto pesante in sé quanto per il fatto che la proietta al primo posto della classifica mondiale. Parlava al plurale, parlava di questa scalata di gruppo, perché ricordiamo che soltanto 3 anni fa lei tornava a giocare a tennis dopo 1 anno e mezzo, quasi 2, di lontananza dai campi di gioco, e tornava da numero 600 del mondo.
Congratulazioni a lei, ma senti, è una posizione numero uno un po' casuale da Carolina Wozniacki, oppure è una posizione che potrà durare nel tempo?
È difficile da soprattutto metterlo in prospettiva. Intanto Carolina Wozniacki è rimasta numero uno del mondo per 71 settimane, quindi non proprio casualissima. Diciamo che dal momento in cui è finito il regno di Serena Williams, cioè esattamente 2 anni e 3 mesi fa, ci sono state ben 7 giocatrici in testa alla classifica. Alcune di queste, diciamo, non proprio casualmente, però ci sono state molto brevemente. Per esempio Garbiñe Muguruza è rimasta 4 settimane in testa alla classifica, ma è pur sempre una giocatrice che ha vinto 2 titoli dello Slam, Parigi e Wimbledon, a 2 anni di distanza l'una dall'altra. Quindi magari non è proprio la consistency la sua qualità migliore, però come picchi di rendimento Garbiñe Muguruza vale la prima posizione mondiale. Stesso si può dire per Carolina Pliskova, è rimasta 8 settimane in testa alla classifica mondiale, ma lo ha fatto senza mai vincere un titolo dello Slam. E poi ci sono le varie Simona Halep, Angelique Kerber, insomma giocatrici che si mantengono costantemente in testa alla classifica. Ashley Barty probabilmente come picchi di rendimento non è ai livelli di alcune di queste, ma ha una consistency incredibile, ha cominciato a ottenere grandi risultati nella seconda metà dello scorso anno e poi in quest'anno ha raggiunto i quarti di finale degli Australian Open e poi ha vinto tre tornei, tutti piuttosto pesanti: Miami sul cemento, Parigi sulla terra battuta e adesso anche Birmingham sull'erba. Insomma, questo è da sottolineare, tre tornei su tre superfici diverse, questo sull'erba arrivato praticamente senza preparazione dopo aver vinto il Roland Garros, e lei che diventa così la 27esima giocatrice capace di issarsi al primo posto della classifica mondiale del tennis e la seconda australiana di sempre dopo Yvonne Goolagong. E allora proprio all'australiana di origine aborigena Ashley Barty ha dedicato un pensiero in sede di conferenza stampa, ascoltiamola.
I'm nowhere near her status to be even mentioned in the same sentence is incredible as Yvonne. She's an amazing human being and has set the tone for so many Australians and so many Indigenous Australians around our country and around the world. She's just an amazing person, and what she has done in her career was incredible, and what she continues to do off the court for us as a sport is amazing. But to have her as a friend is amazing.
Dunque Ashley Barty su Yvonne Goolagong, che per esempio, tornando al discorso precedente, è rimasta in testa alla classifica soltanto per due settimane, però in carriera ha vinto sette titoli dello Slam, in parte perché la classifica WTA, per come la conosciamo adesso, fu inaugurata proprio in quella stagione nel 75, quindi soltanto all'inizio 76 Yvonne Goolagong è rimasta in testa alla classifica per due settimane, e in parte perché era già nella fase declinante della sua carriera. Sicuramente Ashley Barty rimarrà in testa alla classifica per più di due settimane, questo lo possiamo dire.
Senti, due parole invece sul tennista più inesperto sull'erba al mondo, che però non cessa di stupire, cioè Berrettini, che vede in realtà svanire il suo sogno in semifinale, però in semifinale ci è arrivato.
Sì, ha giocato un grandissimo torneo a Halle in Germania, secondo torneo tra l'altro consecutivo, lo avevamo sentito dopo il successo nel torneo di Stoccarda esattamente sette giorni fa, quando il suo coach Vincenzo Santopadre ci aveva detto: beh, Matteo andrà a Halle, praticamente giocherà una partita e poi si riposerà,
poi si
per Wimbledon. Invece Matteo Berrettini è arrivato fino alla semifinale, se l'è giocata tra l'altro alla pari contro il belga David Goffin, poi ha perso quell'incontro e Goffin in semifinale è stato battuto da un'altra vecchia conoscenza del tennis mondiale, si chiama Roger Federer, che così in Germania ha conquistato intanto il decimo titolo della sua carriera a Halle e il titolo numero 102 della sua strepitosa carriera, tra l'altro un titolo che storicamente gli porta bene in vista di Wimbledon. Ascoltiamo lo svizzero al riguardo.
I mean, obviously I'm aware that usually when it went well for me here in Halle, I've also had very successful Wimbledons. I don't know if every time, but this definitely sets it up nicely. And next to winning, also I feel good physically, so that's also a big week. And it's always important at my age, I think, to prove myself that I can last, you know, five matches in 6 days and tough ones along the way and actually feel the best on Sunday. So from that standpoint, I think it's very positive.
Insomma, Roger Federer che ha chiuso in crescendo questo torneo di Halle, nel quale ha avuto grandi difficoltà sia contro Tsonga sia contro Bautista Agut, poi ha dominato gli ultimi due turni contro Pierre Herbert e appunto David Goffin. Questa, detta, è davvero la notizia migliore, cioè arrivare in crescendo alla fine di un torneo.
Tra l'altro lui è proprio indicato in Berrettini una delle possibili sorprese a Wimbledon, oppure sono i giornali italiani che l'hanno detto che lui l'ha indicato?
Diciamo che
ma pensi che
ha detto. Beh, è ovviamente uno dei pochi che hanno vinto dei tornei sull'erba in questa settimana, tra i quali c'è anche un certo Feliciano Lopez. Questa è una settimana nella quale hanno vinto tornei un 38enne e un 37enne. Ha vinto il torneo del Queens, altro grande torneo di preparazione a Wimbledon. Tra l'altro Feliciano Lopez ha fatto doppietta, perché l'ha vinto in singolare, ma l'ha vinto anche in doppio con un giocatore che si chiama Andy Murray e che in pratica è tornato dal ritiro appositamente per giocare questo torneo di doppio al Queens a Londra e lo ha vinto.
E congratulazioni anche a Andy Murray, che aveva lasciato il cuore infranto ai sostenitori britannici con il suo ritiro.
Passiamo adesso al cricket per un aggiornamento sui mondiali che sono in corso di svolgimento per le prossime tre settimane. Finora quasi tutto come previsto, ma ne parliamo con il presidente onorario della Federazione Cricket Italiana, Simone Gambino. Ciao Simone, ben ritrovato.
Ciao, buongiorno a tutti.
Senti Simone, allora dicevo quasi tutto come previsto, perché insomma la classifica riflette quelli che erano i valori della vigilia, però poi succede che la favoritissima Inghilterra perda contro lo Sri Lanka. Cos'è? Un pizzico di presunzione da parte dei padroni di casa?
Ma io non ho mai visto l'Inghilterra favoritissima, ecco, questo è una convinzione. L'Inghilterra è nota per fallire questi appuntamenti quando viene pronosticata. Ma io credo che India, l'ho detto, sono India e Nuova Zelanda sono le due squadre che hanno qualcosa in più, e l'Australia un gradino sotto, però insomma non avrà grandi problemi col figlio prodigo Warner in questa forma a raggiungere le semifinali. L'Inghilterra dipende moltissimo da martedì, come sappiamo, insomma, fra più o meno 48 ore c'è Inghilterra-Australia, anzi diciamo meno, fra 36, e l'Australia può tranquillamente perdere questa partita. Vincendo l'Australia, l'Inghilterra sarebbe veramente nei guai, perché l'Inghilterra ha 4 vittorie e 2 sconfitte, ma dopo l'Australia avrà India e Nuova Zelanda. Io non credo che in questo momento si possa regalare nulla, ecco, è vero che India e Nuova Zelanda sono già qualificate, però se c'è la possibilità di far fuori l'Inghilterra è meglio farla fuori adesso.
Ecco, quindi secondo te semplicemente ragioni tecniche alla base della sconfitta dell'Inghilterra contro lo Sri Lanka?
Ma l'Inghilterra è meno forte di quanto si pensi, ecco, credo che obiettivamente l'India adesso ha perso Dhawan, la perdita di Dhawan è una grave perdita per l'India, perché insomma nella partita con l'Australia si era visto quanto valesse questo giocatore, che fra l'altro se non sbaglio ha pure moglie australiana, e poi io continuo a vedere questi lungagnoni neri che vengono dall'altra parte del mare di Tasman, molto forti, fanno sempre bene, non riescono mai a poi, quando arrivano in finale tendono a fallire l'ultimo appuntamento, però sono tanti tornei che sono sempre là.
Ecco, dicevi, quindi l'Inghilterra in caso di sconfitta contro l'Australia potrebbe vedere improvvisamente in salita la strada in questo mondiale di cricket che sta ospitando.
Guarda, io direi che quello che gioca più a favore dell'Inghilterra è che non si vede chi possa emergere.
Ecco, qui invece volevo andare, ecco, se dovessi indicarlo un quinto incomodo, ecco, se proprio vedessi che l'Inghilterra avesse questa tendenza all'arachiri irrefrenabile, chi potrebbe approfittarne? Lo Sri Lanka di cui abbiamo parlato poco fa o le stesse?
Il Pakistan che oggi ha battuto il Sudafrica, o lo Sri Lanka, ecco, più il Pakistan, solo che il Pakistan poi è veramente una squadra, se c'è una squadra rognosa è il Pakistan, se noi, chi è abbastanza grande ricorderà i mondiali del 92 in Australia, e il Pakistan a metà torneo, stessa formula di questo torneo, era penultimo, poi in anello cominciò con una vittoria sulla Australia a Perth, in una partita che fra l'altro in cui si misero pure le mani addosso alcuni giocatori, e concluse con una marcia trionfale. Quindi il Pakistan è una squadra veramente che ha una vocazione a essere l'azzara, a risorgere e a vincere i tornei, per cui è pericolosissimo portarsi il Pakistan appresso. Ecco. Appunto, con la vittoria con Sudafrica oggi è stata molto netta, quindi insomma il Pakistan potrebbe anche essere... E lo stesso ha fatto in Australia 4 anni fa, era partito malissimo, aveva perso le prime 2 partite e poi aveva inanellato una serie di vittorie, arrivando comunque a perdere di misura dall'Australia nei quarti di finale ad Adelaide. Quindi ecco, però all'Inghilterra basta vincerne una delle tre, basta anche che una pioggia gli porti un punticino, ecco, insomma è difficile, ecco, deve però fare uno sforzo negativo estremo l'Inghilterra per non arrivare in semifinale, mentre ripeto, India, Australia e Nuova Zelanda già ci sono.
E poi quel miracolo del 92 del Pakistan fu firmato da Imran Khan, che non a caso poi è diventato presidente del Pakistan.
Imran Khan non fece tanto, fu lo sdentato Inz Mamulak, quello che gli mancava il dente davanti, che è lo zio dell'attuale opening batsman. Io ero ad Auckland a quella semifinale quando Inzman fece 60 punti in 37 palle. Imran Khan si prese molti meriti non suoi,
esatto.
Già da buon politico, no? Si prese dei meriti non suoi, ma là il capolavoro fu la semifinale, non tanto la finale con l'Inghilterra a Melbourne, fu la semifinale con la Nuova Zelanda, in cui veramente erano messi male, loro dovevano fare 8 punti a over negli ultimi 15 over con già 4 wicket persi, e Javed Miandad, che era il grande antagonista di Imran Khan nella squadra, quello che quando Imran Khan non giocava faceva il capitano, poi era costretto, cioè il capitano fece un inning da test cricket perché fece 60 battendo quasi 45 over, proprio mentre ruotando il gioco, mentre questo 21enne che sgraziato, a cui mancava il dente principale al centro, giocò un inning semplicemente sbalorditivo e lasciando la Nuova Zelanda, che si sentiva già mezzo titolo mondiale in tasca, lasciandola con tanto di palmo di naso.
Senti, invece di queste Indie occidentali che ogni tanto, ecco, per esempio, hanno messo in grossa difficoltà la Nuova Zelanda?
Sì, hanno perso troppe partite oramai per poter essere, no, gli occidentali sono capaci di tutto, insomma, dico, il bene, il male, il peggio, sono ogni forma degli aggettivi qualitativi la conoscono, ecco, è chiaro che oramai sono troppo indietro e mi sembra che appunto sia fra Sri Lanka e Pakistan chi possa, diciamo, inserirsi negli occidentali con la sconfitta di ieri sera, che è stata una partita incredibile perché sembrava persa. Poi Braithwaite, che è l'eroe della vittoria del Mondiale T20 del 2016, quello famoso dell'ultimo over in cui servivano 19 punti e che 19 punti non l'ha fatti in un over, li ha fatti solo in quattro palle, ieri ha praticamente a un certo punto realizzato 50 punti più o meno da 10 palle e poi quando sembrava che fosse arrivato, no, che mancavano solo 6 punti per vincere, il colpo che avrebbe dato la vittoria in 10 centrali è stato invece il catch che ha dato la Nuova Zelanda la vittoria. Ecco, forse la Nuova Zelanda potrebbe essere molto appagata dopo questo risultato, potrebbe essere questa la partita su cui l'Inghilterra che può contare magari per vincere, perché tanto la Nuova Zelanda ormai non cambia niente. Il problema è che d'altronde arrivare primi o quarti è lo stesso, quindi cioè, questo è l'errore della formula di questo mondiale. Quindi la squadra, una volta che si vuole essere nei primi quattro, non ha più motivazioni per giocare e anzi ha tutto l'incentivo magari di far riposare i giocatori un po' malconci per averli al meglio per le semifinali.
Ecco, visto che stiamo parlando di giocatori, concludiamo con una nota individuale. Fino adesso tra il bangladese Shakib, Warner che citavi prima, o Stark anche dell'Australia, e Williamson della Nuova Zelanda, chi ti sembra il miglior giocatore del torneo?
Ma il miglior giocatore del torneo secondo me è sicuramente Williamson. Come lo chiamo io, Guglielmoni, insomma, mi pare proprio che stia giocando un cricket sublime. Daniel Vettori, di cui appunto dico mi onora la sua amicizia, mi disse 8 anni fa: questo è il più grande battitore che la Nuova Zelanda ha mai avuto, e ovviamente io non gli credevo, ma insomma mi pare che è semplicemente sbalorditivo. Una parola per Warner, bisogna spenderla, no? Perché Warner, dico, veramente è stato sottoposto a una graticola mediatica 12 mesi fa che non era, mancava solo che fosse lapidato, no? Insomma è un ritorno, insomma è una bella storia e speriamo che la lezione sia servita a questo che è un po' un ragazzo della via Gluck, no? Nel cricket australiano.
Noi ringraziamo naturalmente Dario Castaldo, ma ringraziamo anche tutti voi che ci avete seguito in queste prime 2 ore della settimana del programma in italiano di Radio SBS, programma che come al solito ritorna domani mattina dalle 8 alle 10. Potete seguire tutte le nostre interviste sul nostro sito sbs.com.au/Italian, su podcast, insomma, rimanete sempre in contatto con noi anche su Facebook. Da Carlo Reglia allora un saluto, ci risentiamo domani mattina.
Dici la tua, segui la pagina SBS Italian su Facebook e sul profilo Twitter SBS Italian.